Abolire la miseria è il titolo di un libro di Ernesto Rossi, che fu autore con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni del Manifesto di Ventotene. Scrisse Abolire la miseria nel 1942 durante il confino per antifascismo sull'isola. Rossi suggeriva di combattere la povertà dando a tutti i cittadini la garanzia di poter disporre almeno di un alloggio e di quantità minime di cibo e di vestiario, quindi non con trasferimenti monetari come per esempio il reddito di cittadinanza. Più recentemente un'espressione molto simile, abolire la povertà, è entrata a far parte del vocabolario politico e giornalistico grazie a quello che allora era il ministro del lavoro Luigi Di Maio.
Con la pensione di cittadinanza e il reddito di cittadinanza che introdurremo in questa legge di bilancio, a me nella storia poi potranno dire che non sono stato un buon ministro, che il Movimento 5 Stelle non è stata una buona forza politica, non lo so. Però noi, in maniera decisa, con questa manovra, con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà.
Quello che avete appena ascoltato era Di Maio a Porta lo scorso autunno, pochi giorni prima dell'approvazione della nota di aggiornamento al DEF. Ecco, questo annuncio trionfante dell'abolizione della povertà aveva scatenato in quelle settimane l'ironia del web e dei commentatori. Al di là delle polemiche che sono emerse, a noi interessa piuttosto affrontare il tema del contrasto alla povertà con occhio clinico, proprio come farebbe un medico. Quindi si comincia dall'anamnesi del paziente. Quanti sono i poveri e dove ha avuto origine il fenomeno della povertà come lo conosciamo oggi? E poi viene la cura. Come possiamo migliorare gli strumenti di contrasto alla povertà? E ancora, è davvero possibile abolirla, per usare le parole di Di Maio? Di lotta alla povertà abbiamo deciso di parlare oggi con Tito Boeri, economista, professore di economia del lavoro all'Università Bocconi e presidente dell'INPS dal 2015 al 2019. Io sono Greta Ardito e questa è la prima puntata della Voce in Capitolo. La Voce in Capitolo. Analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Questo è La Voce in Capitolo, il podcast della Voce.info. Era il 2002 quando Tito Boeri pubblicava insieme a Roberto Perotti il libro Meno pensioni, più welfare, edito da Il Mulino. Questo è quello che Boeri e Perotti scrivevano al capitolo 5. L'Italia necessita di uno strumento di lotta contro la povertà che raggiunga i poveri senza lavoro. Lo strumento più appropriato a questo scopo è il reddito minimo garantito. Seguono poi pagine e pagine in cui gli autori descrivono le caratteristiche che la misura avrebbe dovuto prevedere, per esempio accesso condizionato in base al reddito e al patrimonio, maggiorazione per figli a carico, strategie per reinserire i beneficiari nel mercato del lavoro e via dicendo. Sembra una storia già sentita, no? Pensate che era il 2002. La Voce.info negli anni ha ospitato molti contributi al dibattito sul contrasto alla povertà. Prima di riprendere le fila di quel discorso, però, è utile fare un passo indietro e capire di cosa stiamo parlando, con l'occhio clinico a cui accennavo prima. Innanzitutto, cosa si intende con il termine povertà? Esistono due definizioni. Una famiglia si trova in povertà assoluta se non può permettersi ogni mese l'insieme dei prodotti e dei servizi essenziali, in termini tecnici questo sarebbe il paniere di beni, calcolati dall'Istat a prezzi correnti. Si tiene conto anche di altri fattori per stabilire chi è povero e chi no. Il numero di membri della famiglia, la regione e il comune di residenza. Facciamo però un esempio pratico per capirci. Prendiamo il caso di una famiglia che risiede a Milano, composta per esempio da due adulti e due bambini tra i 4 e i 10 anni. Ecco, questa famiglia si trova in condizioni di povertà assoluta se spende per consumi meno di 1.670 euro al mese. Poniamo ora che questa famiglia risieda invece a Napoli, dove chiaramente il costo della vita è inferiore rispetto a Milano, allora la soglia della povertà assoluta scenderebbe a 1.300 euro al mese. La povertà relativa, invece, e questa è la seconda definizione, viene calcolata prendendo in considerazione il reddito pro capite mediano italiano, che sarebbe il valore del reddito che si trova esattamente a metà della distribuzione dei redditi. Tutti coloro che hanno un reddito del 60% inferiore a quello mediano, secondo l'Istat, si trovano in condizione di povertà relativa. Cosa significa tutto questo in soldoni? Le famiglie povere in senso assoluto sono tutte quelle famiglie che non possono permettersi le spese necessarie per avere standard di vita ritenuti minimamente accettabili. Questo indipendentemente dal resto della popolazione. Invece la povertà relativa si calcola sulla base dei redditi altrui. Di conseguenza, chi è relativamente povero potrebbe comunque avere il minimo necessario per la sopravvivenza. Ora che abbiamo messo i puntini sulle i, vediamo di dare qualche numero. Secondo l'Istat, nel 2018 le famiglie in povertà assoluta erano 1,8 milioni, per un totale di 5 milioni di persone, o se preferite, l'8,4% della popolazione. Questo è il dato più alto dal 2005, che è l'anno in cui l'Istat ha cominciato la misurazione della povertà. Non tutta Italia però è uguale. Infatti nel Mezzogiorno la percentuale di famiglie in povertà assoluta tocca addirittura il 10%, mentre al Nord soltanto il 5,8%. E questa forte disuguaglianza regionale è rimasta più o meno stabile negli anni. Per quanto riguarda invece chi si trova in povertà relativa, nel 2018 erano poco più di 3 milioni di famiglie, per un totale di quasi 9 milioni di individui. Si tratta quindi del 15% più o meno della popolazione. Rispetto al 2017, il fenomeno della povertà relativa al Nord si è aggravato, mentre in questo caso nel Mezzogiorno la situazione è migliorata. E rispetto al panorama europeo, come si colloca l'Italia? Per questo ci viene in aiuto un articolo di Francesco Daveri e Massimo Baldini pubblicato su lavoce.info, che prende in considerazione i dati Eurostat. Nel 2017, si legge nell'articolo, le persone a rischio di povertà sono in percentuale più numerose nei paesi del Sud Europa che in quelli del Nord. E in particolare l'Italia si colloca al sesto posto di questa classifica, dopo Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania e Bulgaria, e seguita dalla Grecia. Quindi gli europei del Sud sembrano effettivamente cittadini di serie B, ma non è chiaro se la colpa sia tutta della crisi economica, perché a ben vedere già negli anni 90 la povertà relativa era più alta rispetto al Nord Europa. Inoltre, sempre esaminando questi dati, non possiamo fare a meno di notare che il rischio di essere poveri è più alto ed è anche cresciuto di più per gli stranieri extracomunitari. Infatti, praticamente in tutti i paesi dell'Unione Europea il rischio di povertà è molto più elevato per chi non ha la cittadinanza nel paese in cui risiede. E l'Italia non fa eccezione. Infatti, il rischio di povertà nel 2017 è del 40,6% per gli extracomunitari, del 28,6% per chi proviene da altri paesi europei e infine del 18% per i cittadini italiani. Questa è la fotografia che dobbiamo sempre tenere davanti agli occhi quando parliamo di lotta alla povertà. E ora siamo finalmente pronti per riavvolgere il nastro e tornare al punto di partenza. Cosa è stato fatto fino a oggi per tentare di abolire la povertà? Continuiamo a servirci di questa espressione che ormai ci è entrata nelle orecchie. E soprattutto, cosa dobbiamo fare ancora? Come abbiamo già annunciato, siamo molto felici di parlarne oggi con il professor Tito Boeri, tra l'altro uno dei fondatori della Voce.info, che ringraziamo per aver accettato l'invito.
Sono io che ringrazio voi per questa opportunità.
Professor Boeri, sappiamo che la povertà non è un fenomeno che si manifesta in modo omogeneo. Esistono fasce della popolazione e aree geografiche più colpite rispetto ad altre. Quindi la prima domanda che le rivolgo è: chi sono i poveri oggi e soprattutto chi si è impoverito di più?
Negli ultimi anni noi abbiamo visto che c'è stato un declino complessivo dei redditi disponibili delle famiglie. Tra l'altro siamo l'unico paese in Europa, assieme alla Grecia, che ha subito negli ultimi 15 anni una riduzione dei redditi disponibili delle famiglie. Quindi per certi aspetti c'è stato un impoverimento generalizzato, tant'è che in Italia non sono aumentate le disuguaglianze, se noi guardiamo alla distanza tra le diverse fasce di reddito. Quello che è successo però è che è cambiata la composizione delle persone più povere. Se noi guardiamo per dei gruppi socio-economici, vediamo che i due gruppi che hanno subito di più questa situazione sono i giovani e gli immigrati. Tra l'altro c'è una certa sovrapposizione perché gli immigrati sono più giovani. E quindi insieme sono coloro che hanno subito di più questo impoverimento generale che c'è stato nel nostro paese.
Si tratta certamente di una condizione che viene da lontano. Lei sarebbe in grado di individuare alcuni passaggi significativi nella storia degli ultimi decenni che hanno aggravato la condizione di povertà in Italia?
Beh, innanzitutto c'è stata la crisi del 91-92, che è stata una crisi molto pesante. Quella sì ha fatto aumentare anche le disuguaglianze assieme alla povertà. Forse è meglio fare un inciso. La povertà è una cosa, le disuguaglianze sono un'altra. Noi qui stiamo parlando della povertà assoluta, quindi della frazione di persone che vivono al di sotto di una soglia, diciamo, di indigenza. Ecco, mentre le disuguaglianze guardano le distanze nei livelli di reddito delle famiglie. Può succedere che la povertà aumenti o diminuisca anche quando la disuguaglianza non cambia. Quindi ecco, questo è un aspetto importante. In quella crisi, nel 91-92, sono aumentate sia le disuguaglianze che la povertà. Era una crisi molto pesante ed era una crisi cui siamo arrivati senza avere dei moderni ammortizzatori sociali. Erano stati in quel frattempo anche liberalizzati maggiormente i licenziamenti collettivi, quindi abbiamo avuto circa 1 milione di posti di lavoro che sono stati distrutti in un anno, e questa è stata veramente una crisi che ha causato più povertà e più disuguaglianze. Le crisi successive, compresa la stessa grande recessione e la crisi successiva ai problemi del debito nella zona euro, sono state delle crisi che hanno portato ad un impoverimento generalizzato, ma non hanno fatto aumentare le disuguaglianze. Se noi guardiamo proprio alla distanza tra i diversi decili di reddito, cioè le persone, il 10% più povero, il 10% più ricco della popolazione, le distanze relative non sono cambiate in modo significativo. Quello che è successo è che all'interno di questo gruppo di poveri, di persone che erano povere e altre che sono diventate povere, è aumentato grandemente il peso dei giovani e degli immigrati, mentre invece coloro che sono riusciti meglio a sopravvivere a questa fase così difficile per la nostra economia sono le persone che sono in pensione, sono i pensionati.
Ecco, proprio a questo proposito, secondo la sua esperienza esiste un legame tra povertà e le dinamiche demografiche, come per esempio l'invecchiamento della popolazione o il crollo della natalità?
Certamente c'è un legame molto forte, perché è molto legato al ruolo della famiglia. In Italia storicamente la famiglia ha svolto una funzione di ammortizzatore sociale, in quanto c'era sempre qualcuno all'interno della famiglia che aveva un reddito, e era raro trovare delle famiglie in cui nessuno lavorasse, in cui entrambe, diciamo, le persone, in genere sono due, che possono avere dei redditi, fossero disoccupate, e quindi c'era una redistribuzione all'interno della famiglia. Le stesse pensioni in passato hanno svolto una funzione di ammortizzatore sociale, perché venivano trasferite a membri della famiglia che non erano in condizioni di lavorare, giovani magari in ricerca di lavoro. La demografia sta portando a una riduzione della dimensione media delle famiglie, e quindi il ruolo, diciamo, della famiglia nel redistribuire redditi inevitabilmente tende a ridursi, e questo è un problema molto serio. Poi c'è un altro aspetto, che essendo che si vive più a lungo, anche i trasferimenti ereditari avvengono molto più in là nel tempo. Spesso i giovani una volta entravano nel mercato del lavoro ricevendo magari un'eredità che permetteva loro sia di investire nel loro futuro professionale, sia di affrontare una serie di spese che ci sono all'inizio della propria carriera lavorativa, mettere su casa, anche fare figli. Adesso invece questo trasferimento avviene molto più in là nel tempo. Ecco, semmai potrebbero entrare, essere utili nonni in prospettiva, però ecco, è un processo che sta avvenendo ancora in modo molto lento e graduale, e che crea dei veri problemi molto seri per i giovani.
Noi prima abbiamo menzionato il libro che ha scritto con Roberto Perotti nel 2002, Meno pensioni più welfare. Ecco, voi siete stati tra i primi a proporre l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà, ed era appunto il 2002. Come si è iniziato a parlarne e quali erano all'epoca le politiche di protezione sociale in Italia?
Allora, in Italia non avevamo nessuna rete di protezione sociale di ultima istanza, avevamo una serie di trasferimenti selettivi che dipendevano da delle condizioni categoriali, cioè l'appartenenza ad alcuni settori, occupazioni, c'era la cassa integrazione e poi c'erano dei sussidi ordinari di disoccupazione che erano tra l'altro a quell'epoca anche molto poco generosi in rapporto a quanto avviene in altri paesi. E tutti tutta, diciamo, l'iniziativa di contrasto alla povertà veniva delegata ai comuni, il che portava anche ad una situazione per cui le zone d'Italia dove c'era maggiormente concentrazione di povertà non avevano alcuno strumento, perché i comuni in quelle realtà non avevano le risorse per poter portare avanti alcun programma di contrasto alla povertà. Quindi c'era un problema davvero di vuoto assoluto di iniziativa su questi temi, e come si sa i poveri sono poco rappresentati nel processo politico, per cui non se ne parlava proprio di questi aspetti, era qualcosa che veniva relegato all'iniziativa volontaria, all'associazionismo, che è molto ricco in Italia ma che chiaramente non può ovviare all'assenza di uno Stato che operi in questa direzione. L'Italia rimaneva l'unico paese assieme alla Grecia in Europa a non avere uno strumento di questo tipo.
Quindi questo già nel 2002. Eppure il primo strumento, il primo vero strumento di contrasto alla povertà a carattere universale è stato introdotto soltanto nel 2017. Soltanto la Grecia, appunto, ha fatto peggio di noi. Perché così tardi, professor Boeri?
Quel titolo si chiamava Meno pensioni, più welfare, e credo che si è fatto, come sempre, esattamente l'opposto. Cioè tutte le risorse che si sono liberate sono andate a finanziare trattamenti pensionistici più generosi, si è cercato sempre di trovare delle modalità per poter in qualche modo concedere nuove forme di trasferimento alle persone con più di 65 anni di età. Sono stati introdotti una complessa serie di trasferimenti assistenziali, la tredicesima, la quattordicesima, dopo insomma, e poi tutte le altre operazioni che sono state fatte in questi anni, e chiaramente le risorse limitate di cui disponiamo sono tali per cui alla fine non rimanevano più risorse per invece creare qualcosa che sarebbe stato davvero fondamentale all'interno del nostro paese.
Ed eccoci arrivare al reddito di inclusione, il cosiddetto REI, che è stato attivo dal 2017 al 2019. Al REI, ricordiamo, erano stati destinati 2 miliardi annui. Che cosa c'era di buono in quello strumento?
Direi che la cosa più importante di quello strumento era, da una parte, quello di essere condizionato ad una prova dei mezzi, quindi introdurre questo principio, che è un principio giusto. Quello deve essere l'unica condizione che deve valere, è quello di avere un reddito, un patrimonio al di sotto di soglie prestabilite. Non ci deve essere nessun altro criterio che agisce sulla possibilità di ricevere questo trasferimento. Quindi tutti, diciamo, quei requisiti di natura occupazionale, categoriale in generale, che prevalevano in precedenza sono stati abbandonati, e questa era un'operazione molto importante che è stata fatta con il REI. L'altra cosa molto importante del REI è l'architettura istituzionale, perché era riconoscendo il fatto che i comuni comunque sono i depositari della maggiore esperienza nel contrasto alla povertà oggi in Italia, si partiva da loro. E poi a seguire c'erano tutte le altre strutture coinvolte, l'INPS come amministrazione centrale dello Stato. Questo mi sembrava l'architettura istituzionale migliore per poter raggiungere i poveri, perché il problema è raggiungerli, non sono facili da raggiungere, molte persone non hanno le informazioni. L'assistenza che bisogna dare ai poveri dipende, è multidimensionale, ci sono delle persone che hanno problemi di marginalità sociale prima che di lavoro, quindi bisogna riuscire, e tutte sono cose che a livello locale, con le conoscenze dei comuni, con la rete anche di associazionismo che esiste a livello locale, potevano essere gestite e affrontate meglio. L'unico problema del REI è che c'erano troppi pochi soldi.
Esatto, quindi aveva sicuramente alcune criticità, non ultima l'inadeguatezza delle risorse stanziate. Arriviamo poi all'inizio del 2019, e i 2 miliardi del REI confluiscono nel nuovo reddito di cittadinanza, che è sempre stata una delle misure bandiera del Movimento 5 Stelle. Quindi ai 2 miliardi del REI vengono aggiunti altri 6 miliardi. Parliamo del più ampio trasferimento di risorse pubbliche a favore dei poveri nella storia italiana, quindi al di là di tutte le debolezze sicuramente un passo importante, no?
Assolutamente sì, è molto importante che siano state destinate così tante risorse a interventi di contrasto alla povertà. Il problema era quello che, avendo così tante risorse, bisognava gestirle bene, quindi far subito partire col piede giusto con uno strumento adeguato, insomma, che tra l'altro imparasse dalla lezione del REI.
Ecco, prima di parlare più nello specifico del reddito di cittadinanza, quali caratteristiche hanno le persone che hanno fatto domanda e il numero dei richiedenti è stato in linea con le aspettative?
È stato leggermente inferiore alle aspettative dell'INPS ed è stato largamente inferiore alle aspettative del Ministero del Lavoro. Ma quando il Ministero del Lavoro aveva presentato le sue simulazioni, noi avevamo sottolineato il fatto che erano basate unicamente sui dati amministrativi sull'ISEE che erano disponibili presso il Ministero del Lavoro, mentre noi avevamo fatto un lavoro in cui mettevamo in combinazione queste informazioni con le informazioni che noi avevamo di fonte campionaria e quindi avevamo anche una valutazione della propensione a dichiarare, a richiedere trasferimenti di questo tipo. Quindi il mio giudizio, la nostra metodologia era migliore e tant'è che noi siamo molto vicini poi ai risultati che sono stati raggiunti. Tenete conto che quando si avvia uno strumento di questo tipo, ripeto, il problema fondamentale è quello di raggiungere le persone più povere e ci vuole un certo tempo prima di arrivare a informare adeguatamente tutte le famiglie e a far sì che queste facciano tutte le procedure del caso. E quindi inevitabilmente sarebbe stato così. Tenete conto tra l'altro che anche in altri paesi il take up, cioè la percentuale dei potenziali beneficiari che poi riceve il sussidio, raramente va oltre il 60-70%, sono tra i valori più alti, quindi inevitabilmente non è tutta la platea. Noi questo comunque di questo ne tenevamo conto. A tutto ciò si aggiunga poi il fatto che in corso d'opera sono state introdotte delle ulteriori clausole che hanno ridotto la possibilità di molte persone di poter beneficiare del trasferimento. Tra queste, questa tagliola e questo provvedimento del tutto discriminatorio che è stato introdotto nei confronti dei cittadini extracomunitari.
E ci arriviamo sicuramente. Quindi, in definitiva, chi sono le persone che hanno fatto domanda per il reddito di cittadinanza?
Ma sono molte famiglie con un solo componente, anche perché il trasferimento era particolarmente generoso nei loro confronti, in virtù di una promessa elettorale, quella dei 780 euro, ecco che si è appunto fatto sì che per una persona singola che vive da sola il trasferimento sia molto generoso, sia al di sopra delle stesse soglie di povertà dell'Istat per la persona singola. Mentre poi va a calare in modo molto forte e c'è un tetto al livello del trasferimento che quindi penalizza fortemente le famiglie numerose, le famiglie con figli, dove peraltro è concentrata gran parte della povertà. Ecco, le famiglie con figli sono sottorappresentate. Se noi guardiamo la dimensione media delle persone che ricevono il reddito di cittadinanza è inferiore alla dimensione media delle persone che sono in povertà oggi in Italia.
Professor Boeri, lei nei suoi interventi pubblici non ha mai mancato di mettere in luce le lacune del reddito di cittadinanza, sia sul fronte dell'architettura istituzionale sia dell'implementazione vera e propria. Vediamo di riassumere quali sono i punti deboli del reddito di cittadinanza.
Beh, il primo, lo menzionavo già prima, è questo fatto di concentrare gran parte delle risorse su famiglia un solo componente. Non è lì che c'è la povertà, i grandi numeri della povertà in Italia oggi sono soprattutto tra le famiglie numerose e famiglie con figli. Tra l'altro, dati i problemi anche demografici del nostro paese, è un messaggio importante quello di dire che noi ci prendiamo carico delle famiglie numerose e il reddito di cittadinanza non lo fa affatto, anzi le discrimina rispetto alle altre famiglie, dà un messaggio esattamente opposto. Quindi questo è un aspetto su cui bisogna assolutamente intervenire, a mio giudizio bisognerebbe porre rimedio al più presto. Secondo aspetto è che al di là del fatto che c'è tutta questa idea dell'attivazione, tra l'altro bisognerà vedere come funzionano i navigator e come si integrano con le strutture preesistenti col servizio pubblico dell'impiego, però non c'è nel disegno dello strumento, non ci sono quegli incentivi automatici alla ricerca di lavoro che ci sono in tutti gli altri strumenti di questo tipo presenti nella casistica internazionale. Avviene oggi che se una persona riceve il reddito di cittadinanza e ha la possibilità di lavorare con delle retribuzioni relativamente basse, si trova di fatto di fronte delle tasse del 100%, perché ogni reddito di guadagno guadagno gli viene tolto dal reddito di cittadinanza, quindi è come se lavorasse con una retribuzione pari a zero, tasse del 100%, e questo chiaramente è qualcosa che scoraggia dalla ricerca di un impiego, soprattutto nelle aree del paese dove ci sono poche possibilità di lavoro e dove in qualche modo anche le offerte che arrivano sono delle offerte che sono poco retribuite, quindi sono in quell'intervallo in cui le tasse sono del 100%. Poi c'è tutto l'aspetto dell'architettura istituzionale che è esattamente rovesciata, cioè i comuni, anziché essere la porta d'entrata dove si va a raggiungere i poveri, si cerca di identificarli, di aiutarli, di dare, decidere anche chi deve ricevere l'assistenza multidimensionale, ha bisogno dell'assistente sociale, del supporto psicologico, e chi invece può essere già reintegrato nel mercato del lavoro. Adesso i comuni sono invece a valle di tutto, e quindi tra l'altro ci sono tantissime disfunzioni che sono causate da questo, non si raggiungono molte persone. E poi adesso si stanno organizzando dei colloqui ai centri per l'impiego di persone che non sono assolutamente in condizione di lavorare, quindi questa è una perdita di tempo per i centri per l'impiego, per i navigator, e tra l'altro rischia di causare una situazione in cui a queste persone verrà interrotto il trasferimento, perché non presentandosi, ma loro effettivamente sono persone che hanno problemi anche magari di tossicodipendenza o cose di questo tipo, quindi sono problemi anche molto seri, e quindi non si vede perché bisogna interrompere l'erogazione del reddito a queste persone perché non si presentano ai centri per l'impiego. Cioè, prima bisogna aiutarle a risolvere i problemi di base. Poi, da ultimo, ma non per importanza, c'è la questione dei cittadini extracomunitari, che trovo davvero una discriminazione odiosa, che tra l'altro rischia di creare delle tensioni sociali molto forti. Tra l'altro già a breve. Il fatto è che nella conversione in legge del decreto istitutivo del reddito di cittadinanza si è introdotta una clausola secondo la quale i cittadini extracomunitari devono fornire documentazione dal paese di origine circa la loro il fatto che soddisfino le condizioni reddituali e patrimoniali del reddito di cittadinanza. Insomma, è una presa in giro, cioè come se gli italiani che vivono negli Stati Uniti, che ricevono i food stamp o altri programmi di assistenza sociale, dovessero chiedere al Ministero del Lavoro italiano di fare un certificato che certifica appunto che loro possono accedere a questo tipo di strumenti, e poi l'avrebbero dovuto anche, secondo questa clausola, tradurre in italiano avendo una certificazione del consolato italiano negli Stati Uniti. Insomma, sono persone povere, indigenti, alcune che vivono per strada, ecco, chiedere a loro tutto questo. E poi ricordiamoci che gli immigrati provengono in gran parte in Italia da paesi che hanno livelli, diciamo, di amministrazione pubblica che sono inferiori ai nostri, e già nei nostri credo che questa cosa non sarebbe possibile. Cioè, abbiamo persone che vengono dal Burkina Faso, dal Ghana, dalla Costa d'Avorio, ecco. Quindi questa clausola ha uno solo scopo, quello di impedire che gli extracomunitari possano accedere al reddito di cittadinanza. In effetti sono stati tenuti molto bassi i numeri degli immigrati che ricevono il reddito di cittadinanza. Ecco, una famiglia su quattro povera in Italia è di immigrati, nell'ambito del reddito di cittadinanza siamo al di sotto del 10%, siamo attorno all'8% di beneficiari. Ecco, adesso quello che accadrà però è che una serie di persone hanno comunque ricevuto il reddito di cittadinanza perché provenivano dal REI, oppure hanno fatto domanda prima che ci fosse questa legge di conversione, che è stata a marzo. Quindi queste persone, sono circa 170.000, perderanno il reddito di cittadinanza perché non sono in grado di produrre queste certificazioni. Io mi aspetto problemi sociali non piccoli in aree ad alta densità di immigrati. Abbiamo già esperienza di altri paesi in cui ci sono stati tagli bruschi dei trasferimenti agli immigrati di varia natura. Poi questo è palesemente discriminatorio, perché è proprio una cosa che viene chiesta solo a loro, e questo ha portato con sé a un aumento dei piccoli furti, dei taccheggi nei negozi. Sono cose che possono avvenire, purtroppo, perché effettivamente si toglie a delle famiglie una fonte di reddito importante. Insomma, mediamente sono attorno ai 450 euro, per quei bilanci familiari sono importanti.
Ora, alla luce di tutti questi problemi che lei ha descritto, mettiamoci un attimo nei panni dei nuovi governanti. Cosa dovrebbe fare il governo Conte bis per migliorare il reddito di cittadinanza senza scardinarlo completamente?
Io penso che si possano sicuramente fare degli aggiustamenti. Il primo è quello di ricalibrare l'entità dell'assegno, quindi avendo dei trasferimenti più generosi per le famiglie numerose e meno per le famiglie a un solo componente. La seconda cosa, proprio guardando anche gli incentivi di ricerca del lavoro, dovrebbe innanzitutto tenere conto che ci sono delle differenze molto forti nel costo della vita tra le diverse aree del paese, quindi riparametrare i livelli sulla base delle stesse soglie di povertà che vengono stabilite dall'Istat e che sono differenziate sul territorio, quindi chiaramente saranno trasferimenti nominalmente più generosi al nord e meno al sud, ma di fatto in termini reali danno lo stesso livello di reddito nelle due diverse realtà del paese, quindi seguendo quello che l'Istat. E poi bisognerebbe lavorare, questo lavoro più difficile, ma bisogna farlo, per cercare di migliorare gli incentivi alla ricerca di un impiego e quindi non basarci unicamente sull'attivazione dei navigator, che speriamo funzioni, ovviamente io faccio loro i migliori auguri. Tra l'altro non sono nuovi posti di lavoro, perché si dice spesso almeno hanno creato i posti di lavoro dei navigator, in realtà i navigator sono per lo più dei consulenti, quindi sono persone che già lavoravano, e comunque io spero che riescano in qualche modo a rafforzare i nostri centri per l'impiego, che hanno sicuramente bisogno di avere un sostegno ulteriore e anche di avere più personale, però appunto al di là dell'attivazione ci vuole un'incentivazione automatica alla ricerca di un lavoro. Se ogni euro che io guadagno mi viene sottratto alla rete di cittadinanza, non ho nessun incentivo a trovare un lavoro.
Lei suggerisce anche di rimettere i comuni al centro dell'implementazione del reddito di cittadinanza.
Certo, questa è l'altra cosa molto importante da fare, che noi abbiamo sempre, almeno quando ero all'INPS continuavo a suggerire. Si è scelta una strada diversa, penso che i comuni debbano avere un ruolo centrale in questa misura, inevitabilmente devono averla, insomma.
Bene, tanti spunti utili per gli esponenti del nuovo governo, speriamo che ne facciano tesoro. Si può dire che comunque rispetto al 2002, quando avete pubblicato il vostro libro, sono comunque stati fatti alcuni passi avanti. Siamo sulla strada giusta?
Beh, sicuramente dei passi in avanti sono stati fatti, c'è più attenzione al problema e se ne parla in modo diffuso, e questi sono sicuramente dei passi in avanti. Bisogna stare attenti a non commettere troppi errori, perché il rischio di deragliamenti è sempre presente, quindi quando si parte bisogna partire col piede giusto. Tra l'altro c'è anche tutta la parte dei controlli, che sono molto importanti, soprattutto sulla parte patrimoniale, sulla parte mobiliare, dove la possibilità di in qualche modo far incontrare le banche dati dell'INPS con quelle dell'Agenzia delle Entrate, con quella dell'Anagrafe dei Conti Bancari, è davvero molto ma molto importante. Io mi auguro che si facciano passi in avanti anche su questo piano e che anche l'Authority per la Privacy, il garante, abbia particolare comprensione della necessità di fare in modo molto attento questi controlli.
Io vorrei concludere questa intervista chiedendole se secondo lei è davvero possibile abolire la povertà, oppure se l'affermazione di Di Maio era invece un po' troppo azzardata. Cosa ne pensa lei?
Di abolizioni per decreto credo che insomma è piena l'umanità di richiami di questo tipo. Chiaramente non è possibile arrivare a questi risultati con un decreto e soprattutto con gli annunci di allora, però è giusto porsi degli obiettivi di contenimento della povertà, questa è la cosa credo giusta da fare, insomma porsi l'obiettivo di ridurla in modo significativo, questo è importante. E poi certamente una volta che si è creato anche uno strumento di questo tipo, si può pensare che nel miglioramento delle condizioni generali del paese si possa ulteriormente portare ad una riduzione, ad una diminuzione della povertà. Ecco, confidare solo nella crescita economica non va bene, perché ci saranno sempre in tutti i contesti economici delle persone che in qualche modo cadono tra le crepe di uno stato sociale che ha maglie troppo larghe, però certamente se si ha invece un sistema di base ben studiato, funzionante, e l'economia riparte, a quel punto si può guardare anche con fiducia al fatto che potremo avere dei risultati molto importanti nel ridurre finalmente la povertà in Italia.
Avevo detto che sarebbe stata l'ultima domanda, ma a questo punto mi aggancio alla sua risposta per fargliene un'altra. Lei ci ha appena detto che confidare solo nella crescita economica non basta e che uno strumento di lotta contro la povertà, che sia ben congegnato, è fondamentale. Però, una volta risolte le magagne del reddito di cittadinanza, cosa si può fare invece sul fronte della crescita?
Io credo che la strada maestra sia quella di ridurre le tasse sul lavoro, soprattutto quello che viene comunemente chiamato il cuneo fiscale, che si insinua tra il costo del lavoro per le imprese e il salario netto che percepiscono le persone. Bisognerebbe fare qualcosa che è in qualche modo graduato in funzione dell'età, cioè che va a decrescere con l'età delle persone, che tende a fiscalizzare, cioè a pagare con le entrate generali dello Stato, i contributi sociali per i giovani lavoratori. È un modo per compensarli anche del fatto che avranno un trattamento pensionistico inferiore a quello dei loro genitori e delle persone che li hanno preceduti, ed è un modo per alleggerire appunto questa differenza che c'è tra il costo del lavoro per l'azienda e il loro salario percepito, quindi aumenta, diciamo, la loro retribuzione netta e riduce il costo per le imprese, quindi dovrebbe incentivare la creazione di maggiori posti di lavoro per i giovani, spingendoli tra l'altro a rimanere da noi piuttosto che andare all'estero. Noi abbiamo visto proprio con l'esperienza anche del Jobs Act che riduzioni consistenti del peso, diciamo, degli oneri contributivi portano ad una forte creazione di posti di lavoro, una reazione veramente è stata superiore alle attese, la risposta in termini di creazione di posti di lavoro che allora abbiamo visto. E mi sorprende il fatto che Renzi, che pure chiaramente quell'operazione l'ha seguita e vissuta e quindi ha visto quali sono i risultati che può ottenere, adesso stia sostenendo che invece si può rimandare nel tempo il taglio del cuneo fiscale perché bisogna evitare qualsiasi tipo di aumento dell'IVA. Credo che si stia parlando di aumenti selettivi dell'IVA, per esempio ci sono alberghi a 6 stelle che hanno un IVA agevolato. Io mi chiedo perché, qual è la ratio di fare operazioni di questo tipo. Ecco, se facendo un'operazione molto selettiva sull'IVA si recuperano delle risorse per tagliare il cuneo fiscale, per ridurre le tasse per i giovani lavoratori, per creare più lavoro per i giovani, credo che sarebbe l'operazione. Oggi la priorità è quella di creare maggiormente lavoro in Italia e creare maggiormente lavoro per i giovani.
Bene, grazie professor Boeri per essere stato con noi e aver risposto a tutte le nostre domande. Io vi do appuntamento al prossimo mercoledì per la seconda puntata della Voce in Capitolo. Continuate a seguirci.